investire informati.
Buongiorno e bentornato. Lei peraltro a Roma c'è spesso, Nelly, no?
Sì, vado spesso, poi sono romano, per cui ci vado, ecco, anche volentieri.
Ma ecco, prende il taxi, così per
sapere.
Se è romano
avrà una casa lì.
No? Beh, certo, no, ma certo, che ci mancherebbe, un servizio pubblico innanzitutto.
Va bene, allora in realtà non l'abbiamo naturalmente interpellata per rispondere a queste domande, ma per discutere di scenari sui mercati finanziari, lato vostro, chiaramente la specializzazione è quella obbligazionaria, e peraltro abbiamo visto proprio in questi giorni un pochino di nervosismo di nuovo ritornato in Europa per queste problematiche che sta vivendo nelle ultime ore il governo francese, in bilico il governo guidato da Michel Barnier per l'approvazione del bilancio 2025, e tanto è bastato appunto a riportare un po' di attenzione sugli spread del vecchio continente. Non le voglio chiedere un commento specifico sulla situazione francese, però come al solito, Nelly, ancora una volta il legame tra politica e mercato torna alla ribalta della cronaca. Commenteremo a lungo anche lo scenario nuovo che si apre con la nuova era Trump, ma questo è importante sottolinearlo: le fasi politiche poi determinano anche, condizionano anche le fasi finanziarie spesso.
Beh, così lo vediamo anche in Germania con insomma le elezioni anticipate l'anno prossimo, che si gioca proprio tutto sul tema della politica fiscale, dell'indebitamento, e questo apporta un po' di instabilità in Europa, quindi sì, questo è un tema, il legame tra una situazione nella quale diciamo i budget deficit sono, cioè, o meglio i disavanzi dei conti dello Stato sono già abbastanza problematici da questa parte dell'oceano, e dall'altra lo spazio fiscale è limitato e i mercati si interrogano appunto su quali siano le prossime mosse da parte dei governi e anche la capacità di stabilità di questi stessi governi, quindi certo, questo è un tema centrale.
Uh-huh. Allora, guardi, dottor Nelly, noi le chiediamo un attimo di pazienza perché Deborah ci darà le informazioni sull'andamento dei mercati finanziari e poi rientriamo con lei a ragionare appunto di come si prospettano i momenti di investimento di questa ultima parte del 2024 e poi alla ripresa, questo famoso 20 gennaio appunto con l'insediamento di Donald Trump, che in realtà un po' però già si sta muovendo, o così sembra ai mercati, mi pare, come se fosse già con pieni poteri.
Deborah, il numero 9 per la smorfia è la figlianza, la figliolata, e 2 di denari a milioni di figli.
Che deve costare come il bonifico ordinario, cosa vuol dire? Che possono alzare il bonifico ordinario fino alla cifra dell'istantaneo? Se no stiamo freschi.
Chissà mai se riceveremo presto una comunicazione con una proposta di modifica unilaterale del contratto, con la comunicazione che aumenterà il costo dei bonifici ordinari. Chissà.
Quella dei taxi è veramente una cosa imbarazzante, solo in Italia c'è questo dominio assoluto. Io viaggio spesso all'estero con Bolt e Uber, tu sai quanto paghi prima e il servizio è eccellente ed è un prezzo assolutamente accettabile. In Italia la solita vergogna.
I pellegrini a Roma non vengono con l'aereo, non usano il taxi. Vengono col saio e i sandali.
Allora, chiudendo la parentesi sul tema dei bonifici istantanei, io spero che le quotazioni, le tariffe, il prezzo, la commissione venga adeguata al ribasso, cioè però monitoreremo, lo sappiamo già con un sacco di mesi di anticipo.
Non è così raro che vengano offerti i bonifici senza applicazione di spese, non perché le banche sono diventate tutte francescane,
di pellegrini.
Esatto, ma perché in realtà le spese vengono caricate su altre voci nel rapporto tra banche e cliente.
Torniamo ad Adriano Nelly, volevi chiudere con i
molto
bonifici,
volentieri,
altre cose?
No, volevo precisare, allora dal 9 di gennaio ci sarà questo pari costo tra ordinario e istantaneo. Dal 9 di ottobre ci sarà invece praticamente il bonifico istantaneo che
diventerà quello ordinario.
Il bonifico normale. Però sempre dal 9 ottobre del 2025 ci sarà questo sistema di verifica dell'IBAN, per cui dovremmo essere tutelati anche disponendo un bonifico istantaneo che, come potete capire, presenta più rischi, perché se si sbaglia non c'è possibilità poi di fermarlo.
Ci faremo una puntata. Questa mattina abbiamo con noi Adriano Nelli, responsabile per l'Italia di PIMCO, al quale chiedo di partire con una riflessione di carattere molto generale data la fase che stiamo vivendo, dottor Nelli. Abbiamo osservato un notevole livello di attività nell'economia, sui mercati negli ultimi mesi. Quali sono le vostre principali considerazioni? Che cosa ci suggerisce di osservare in maniera particolare in questo momento?
Ma prima di tutto notiamo che, insomma, la Banca Centrale Americana taglia i tassi di interesse 50 punti base a settembre, 25 a novembre, e vediamo che l'effetto elezioni porta a una cosa piuttosto strana, no? Vediamo i rendimenti su tutta la curva americana salire in un momento in cui la Banca Centrale taglia i tassi di interesse. Questo non è del tutto normale, ma riflette ovviamente operatori del mercato che, in un contesto di economia americana che è comunque robusto, con condizioni di pieno impiego, si comincia a cercare di prevedere quale sarà la politica economica in America. È certamente una politica economica volta a sostenere le componenti interne della domanda aggregata, in un contesto in cui l'inflazione è ancora sopra l'obiettivo della banca centrale. Questo porta il mercato a immaginare che questo atteso taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti prosegua, sì, ma con un passo meno veloce rispetto al periodo pre-elettorale. Ad esempio, i futures sui tassi a breve in America hanno cominciato a scontare meno tagli dei tassi negli Stati Uniti, e questo è il primo elemento di interesse. Il secondo ovviamente è un tema di grossa divergenza macroeconomica, perché dall'altra parte dell'oceano, qui in Europa, le condizioni sono molto diverse, nel senso, comunque abbiamo un'inflazione che invece è vista arrivare al target molto più rapidamente rispetto agli Stati Uniti, e quindi vediamo anche poi condizioni di incertezza, come abbiamo detto, anche di matrice elettorale, di stabilità politica, portano gli operatori del mercato a essere un pochino più prudenti sulle dinamiche economiche europee, figlio anche del fatto di bisognerà poi vedere quello sarà l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti della politica tariffaria, che è un elemento di grande attenzione.
Adesso ci arriviamo, Nelli, al tema dei dazi, che è molto importante soprattutto in prospettiva, in questa rimodulazione anche delle relazioni commerciali fra le varie economie mondiali. Però mi volevo soffermare un attimo sul tema dell'inflazione, perché con Mauro stamattina siamo partiti, noi abbiamo sempre delle copertine che proviamo con le quali proviamo a divertire un po' i nostri ascoltatori, e qualche indagine americana ha calcolato quanto spenderanno gli statunitensi per la cena del ringraziamento, cifre che abbiamo dato, che lasciano il tempo che trovano, come si dice. Però la sostanza della notizia che abbiamo condiviso con i nostri ascoltatori è che continua ad esserci questa divergenza importante tra le percezioni degli americani sull'economia e la sua forza di fondo. Il vostro punto di osservazione rispetto a questo qual è? Perché è anche un tema importante, dato che la dimensione dell'economia americana condiziona poi anche tutte le altre, non solo le scelte commerciali appunto di Trump. Perché qualche suo collega ci ha raccontato nei giorni scorsi che in realtà prevale l'ottimismo, gli americani si sentono più ricchi, più benestanti, hanno visto la loro economia crescere anche perché sono molto investiti sul mercato azionario, hanno tratto beneficio dalla corsa di Wall Street. Dall'altra parte c'è invece chi non riesce più a portare neanche a tavola il pranzo e la cena. Cosa ci dice?
Sì, beh, questo tema della, diciamo, ineguale distribuzione del reddito è un tema molto di grandissima attualità. Però, dunque, partendo dall'inflazione, le prospettive di inflazione, che sono quelle che veramente contano poi per determinare il meccanismo di formazione dei prezzi dei titoli finanziari, sono viste dal mercato relativamente stabili. Post elezioni di Trump si sono mosse solo leggermente a rialzo, l'inflazione quindi è sopra il target della Banca Centrale Americana, ma è comunque vista sotto controllo questa inflazione, frutto anche probabilmente della consapevolezza che la Federal Reserve continuerà ad avere la propria indipendenza. Questo è anche collegato all'annuncio delle nomine al Tesoro, ad esempio, dove abbiamo una figura che è appunto garantista da questo punto di vista, e quindi la credibilità della Banca Centrale fa molto nel determinare le aspettative di inflazione, e se queste sono ancorate, questa è una buona notizia per la stabilità macroeconomica, direi.
C'è un ascoltatore che le chiede una previsione puntuale, qua proprio entriamo nel che succede dal 20 gennaio, sull'andamento del titolo decennale USA, sul T-Bond. Dice, ma secondo lei, dottor Nelli, come va? Come funziona poi questa Trumpnomics?
Come Trump trade, non so se è un Trump trade.
Come si esplicherà, al di là delle previsioni, insomma, che poi ci vuole sempre la sfera di cristallo?
Allora, per quanto riguarda la curva dei rendimenti americana, noi già da un po' di tempo, vi ricorderete, ne avevamo parlato in occasione dell'ultima mia presenza qui in questa trasmissione, il ripidimento della curva è un tema, lo vediamo continuare, siamo posizionati per quello, perché comunque, come dicevo, sebbene i tassi siano visti rimanere relativamente alti più a lungo rispetto al periodo pre-elezioni di Trump, comunque li vediamo in discesa e questo è collegato alle prospettive di inflazione che sembrano ancorate. Tuttavia una amministrazione americana che adotta politiche volte a rafforzare le componenti interne della domanda aggregata in un contesto di pieno impiego, chiaramente questo porta a ritenere che le prospettive di crescita rimangano solide ed è anche collegato ai bilanci delle famiglie americane che sono molto più solidi rispetto al periodo pre-crisi e quindi porta gli operatori del mercato a mettere un certo premio che vogliono ottenere per detenere titoli a medio e lunga scadenza e questo quindi porta alla curva. I tassi a breve scendono perché poi sono guidati al ribasso dall'azione della banca centrale perché rispondono principalmente a quello, mentre non ci dimentichiamo mai che i tassi a medio e lungo termine rispondono a fattori esterni di domanda e offerta di titoli e questa dipende dalle prospettive di crescita e dall'inflazione. Oggi le prospettive di crescita per l'America rimangono piuttosto forti e questo è il grande differenziale rispetto al mondo e quindi gli operatori chiedono un premio un po' più alto per detenere titoli a medio e lungo termine. Allora noi il nostro atteggiamento è quello di dire in questo momento la parte centrale della curva agisce un po' da fulcro attraverso il quale si esplica l'irripidimento della curva, per cui detenere titoli a lunghissima scadenza preferiamo di no, perché comunque è tutto da vedere. Trump quello che farà veramente lo vedremo con gradualità al prossimo anno, ma certamente non abbiamo bisogno di prenderci un rischio di scadenze lunghissime. Possiamo posizionarci sul segmento a 5-10 anni, che riteniamo che è quello che offra la migliore combinazione volatilità e remunerazione, perché è lì che si andrà a scatenare l'irripidimento della curva, appoggiarsi vorrei dire l'irripidimento della curva.
Che è comunque già un medio-lungo termine. Peraltro, proprio a proposito delle iniziative di Trump, gli annunci sui dazi, questa mattina questi temi sono stati anche oggetto di alcune considerazioni della Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, al Financial Times. Non voglio dirvi altro però perché adesso è il momento di Mauro. Pietro, se non sei pronto, tu non partecipi al quiz, così impari un'altra volta a toccare i pirulini giusti.
Allora, aggiungiamo, tra coloro che non possono dare la risposta al quiz, oltre al dottor Adriano Nelli, responsabile per l'Italia di PIMCO, anche il nostro regista Pietro Lacorte, che non può fornire la risposta.
Infatti adesso piangerà.
Tutti gli altri che vogliono invece darci questa risposta devono fornirla dal numero verde 80024 0024. Vogliamo sapere una cosa che riguarda lo spread, ma una volta tanto non il nostro, ma quello dei francesi, perché lo spread tra le obbligazioni francesi, le obbligazioni di Stato francesi e i bund tedeschi è andato ai massimi dall'agosto del 2012 ed è arrivato a quanti punti? Ditecelo.
Sono un corriere, stai a casa che blocchi il traffico.
Rapido, allora risposte solo e soltanto dal numero verde 80024 0024. La domanda di oggi è: qual è il livello che ha toccato lo spread tra le obbligazioni di Stato francesi e i bund tedeschi? È andato ai massimi dall'agosto 2012 ed è arrivato a quanti punti? Lo vogliamo sapere da voi.
Allora, ritorniamo a conversare con Adriano Nelli, responsabile per l'Italia di PIMCO. Adesso è tempo di soffermarsi sulle aspettative rispetto al secondo mandato appunto di Donald Trump. Naturalmente si è sbizzarrito ai massimi livelli in questi giorni con gli annunci sui possibili nuovi dazi che ha intenzione di applicare su molte merci in arrivo negli Stati Uniti da molti paesi. Gli ultimi interventi verbali hanno riguardato i prodotti in arrivo da Messico, Canada e naturalmente sempre l'onnipresente Cina. Questa mattina ha smorzato un pochino i toni Christine Lagarde. Dottor Nelli, ha detto al Financial Times che non è sembrata particolarmente preoccupata da questa politica di annunci, dipende detto quali saranno le tariffe, come saranno applicate, per quanto tempo, e ha detto: è bene che l'Europa vada oltre la retorica della campagna elettorale di Trump e si concentri poi sui dettagli delle sue proposte. Per esempio, è interessante che abbia suggerito di introdurre dazi fra il 10 e il 20% sulle importazioni non cinese, ma il fatto che abbia presentato una gamma di proposte significa che è aperto alla discussione. Poi qua chiaramente la politica farà il suo corso. Cosa dovrebbero pensare in questo contesto gli investitori, Nelli?
Beh, dunque, intanto le dichiarazioni della Lagarde sembrano un po' fare il paio anche con quello che durante la precedente amministrazione di Trump fu poi le interlocuzioni con l'Europa, dove ci fu una certa apertura da parte dell'Europa ad acquistare più, ad esempio, prodotti agroalimentari dagli Stati Uniti e più gas naturale liquefatto, e sembra oggi la Garda andare un po' in quella direzione lì. Ora, quello che conta molto è dire: Trump si insedia oggi con un mandato piuttosto forte, perché ha il controllo del congresso, sebbene la maggioranza alla Camera è un pochino risicata, e questo ha implicazioni importanti per quanto riguarda poi ciò che potrà fare attraverso ordini esecutivi, ciò che potrà fare con maggioranze semplici e ciò che potrà fare con maggioranze qualificate. Quindi andremo a vedere. Però dunque, innanzitutto, quello che lui può fare con ordini esecutivi, già dal giorno 1 può sicuramente revocare ad esempio gli ordini esecutivi dell'amministrazione precedente per quello che riguarda ad esempio il settore energetico, e faccio riferimento ad esempio a determinate limitazioni all'esportazione di gas naturale liquefatto. Penso ad esempio alle divieti di drilling per quello che riguarda il gas di scisto, che sono dei temi molto importanti oggi nel dibattito americano. Lì lui può intervenire il giorno 1. Per quello che riguarda le tariffe, probabilmente potrà avere maggiore mano libera nei confronti della Cina, perché questo, peraltro, non dimentichiamo che le tariffe sulla Cina sono state portate avanti anche dall'amministrazione democratica, e lo potrà fare sulla base, ad esempio, della sezione 301 del Trade Act del 74, perché già aveva smarcato il tema delle pratiche anticoncorrenziali cinesi, mentre per gli altri paesi, per andare proprio orizzontale, avere tariffe generalizzate, ci vorrà più tempo, perché appunto questi sono processi lunghi, perché si deve dimostrare in qualche modo l'assenza di reciprocità. Chiaramente è un'arma negoziale, quella, almeno sembra così da un osservatore esterno, quello di Trump, cioè quello di dire: esiste questo problema, dobbiamo sederci, e probabilmente dovremmo andare ad avere delle interlocuzioni, così come è successo durante la sua prima amministrazione. Quindi bisognerà vedere, però l'ipotesi di applicazioni di tariffe generalizzate orizzontali probabilmente non la dobbiamo dare troppo per scontata, perché andrebbe anche contro gli interessi degli Stati Uniti. Ad esempio, per quello che riguarda Canada e Messico, noi sappiamo che gli Stati Uniti, sebbene siano autosufficienti per quello che riguarda l'energia, però comunque importano una considerevole ammontare di idrocarburi dall'estero, e il 70% di questi arriva dal Canada, una percentuale molto importante. Quindi andare ad applicare dazi orizzontali in questo modo andrebbe anche a penalizzare i consumatori americani. Non dimentichiamoci che Canada e Messico sono integrate nella supply chain americana per quanto riguarda il settore auto, quindi le tariffe che vanno a colpire ad esempio i beni intermedi andrebbero a provocare un immediato recrudescenza inflazionistica negli Stati Uniti, poco popolari tra gli elettori, e torno al tema prima da voi sollevato, anche delle famiglie più in difficoltà. Quindi c'è potere, può fare molte cose, ma bisognerà vedere. Probabilmente sarà un atteggiamento più negoziale, caso per caso, che generalizzato, perché non converrebbe a nessuno. D'altronde avete visto anche il Canada, prima di rispondere e dire faremo retaliation, ci stanno pensando un po', proprio perché sanno che bisognerà probabilmente sedersi e discutere.
Ma un'altra dimostrazione, diciamo, di questo clima che tutto sommato è all'insegna del valuteremo, negozieremo sicuramente, anche l'attrazione di capitali versi negli Stati Uniti, appunto, che c'è stato in questo periodo, perché Wall Street viaggia sui massimi, il dollaro è fortissimo, forse anche questi sono degli indicatori, no? Di ragionevolezza verso la prossima amministrazione andrà nelle trattative con le altre economie o no?
Sì, assolutamente sì. Poi non ci dimentichiamo che ancora, l'abbiamo forse già discusso in altre occasioni, il dollaro continua a esercitare il proprio, diciamo, ruolo di valuta di riserva internazionale, sistema dei pagamenti americano, per cui crediamo anche che in una condizione anche di ulteriore peggioramento del deficit americano, ed è possibile, gli Stati Uniti continueranno ad essere considerati come un safe haven da parte degli investitori internazionali, per cui il ruolo, diciamo, del debito americano non, non ce lo aspettiamo messo in discussione, almeno per quello che riguarda il futuro prevedibile, quindi flussi di capitale. E lo vediamo anche, ne vediamo anche in uscita, ad esempio, nel complesso dei paesi emergenti in questo momento, e l'attrattività degli Stati Uniti ancora è una cosa con cui dovremmo fare conto.
Cioè, ancora, come ha detto lei, un porto sicuro. Questo è un po' la percezione, che possono cambiare le amministrazioni, possono cambiare i colori dell'amministrazione, anche degli altri organismi che poi detengono il potere legislativo, ma in realtà poi la forza di attrazione dell'economia degli Stati Uniti resta prevalente.
L'ultima domanda, Nelly, in realtà abbiamo due minuti prima di chiudere, dobbiamo dare anche la risposta al quiz. Alla luce di tutto quello che lei ci ha spiegato questa mattina, alla prospettiva che ci attende, perché gli investitori dovrebbero considerare la gestione attiva del reddito fisso, o comunque questa è la strategia migliore per guardare ad un 2025 in un'ottica positiva per i propri investimenti?
Sì, velocemente, qua ne abbiamo parlato di divergenze macroeconomiche, abbiamo parlato di movimenti sulla curva dei rendimenti, sono tutte cose che hanno a che fare con la gestione attiva, che può, diciamo, fare molto bene in questo contesto di divergenze. Poi non ci dimentichiamo mai che il mercato obbligazionario è un ecosistema poco efficiente, popolato da operatori non economici, e la gestione attiva può fare un grande valore. Una battuta finale che vorrei dire è che in questo momento il mercato non sembra però distinguere troppo, visto che il soft landing sembra un po' dato per scontato, distinguere tanto tra quei titoli che possono far bene anche in un contesto di deterioramento delle condizioni economiche, rispetto a titoli invece che possono far molto male. Oggi non c'è un po' di compiacenza sul mercato.
Si compra un po' tutto adesso, poi dopo si vedrà.
Esatto.
Grazie.
Allora andiamo a sentire se qualcuno dei nostri ascoltatori, ascoltatrici, conosce la risposta.
Ribadisci la domanda?
Sì, la domanda è: vogliamo sapere qual è il differenziale che ha toccato lo spread tra Germania e Francia, quanti punti base ha raggiunto.
Cominciamo con Enrico da Perugia.
Sì, ciao, buongiorno.
La cifra?
Dovrebbe essere 90.
No, mannaggia, non è... Andiamo a Lecce?
Andiamo a Lecce.
Da Pietro?
Buongiorno.
Sì?
Buongiorno a voi.
Ci dica.
Intanto complimenti per le vostre trasmissioni.
Dobbiamo chiudere, forza.
87 punti dovrebbe
essere. Bravo.
87. E allora potrà avere l'agenda del 2025 del Sole 24 Ore. A lei la mandiamo, gli altri potranno trovarla in libreria o sugli store disponibili in rete. Ordinatela. Provate a ordinarla anche al vostro edicolante.
Grazie ad Adriano Nelli, responsabile per l'Italia di PIMCO. Alla prossima.
Grazie.
Qua io così ad occhio lo vorrei invitare verso il 20 gennaio, Nelly, per
prenda l'agenda del Sole 24 Ore, potrebbe segnare la data del 20 gennaio.
Grazie,
Nelly.
Intanto noi invece torniamo domani con due di denari, stessa spiaggia, stesso mare. Buona giornata a tutti.